Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo bianco-nero, bentrovato, bentrovati a tutti voi. Questo è il consueto appuntamento con Ieri e Oggi. Io sono Franco Leonetti in diretta, ovviamente sulla vostra radio bianconera. Saluto Manuel di là in regia. Allora, oggi ci dedichiamo completamente a una puntata monografica, perché questo è un momento particolare. Io credo che ripassare o comunque approfondire, scoprire alcune tematiche sulla Juventus e sull'ampia storia gloriosa della maglia a strisce bianconere sia sempre molto molto utile, a maggior ragione in un momento come questo. Quindi tra poco vi svelerò ovviamente l'ospite, andremo a sondare alcuni periodi, parleremo di un paio di libri che sono già usciti qualche tempo fa, e poi ci sono dei progetti da parte dell'ospite estremamente interessanti. Allora, Manuel mi dice che è pronto, gli chiedo di mandare il sovraimpressione, ovviamente il nome e la fotografia, e lo voglio presentare così, perché ha un curriculum professionale elevatissimo. Medico e psicoterapeuta, operato nella sanità dell'esercito, raggiungendo il grado di generale, vice direttore del Policlinico Militare di Roma, direttore del Centro Militare di Medicina Legale di Messina, ha diretto l'assistenza psicologica ai militari italiani dopo la strage di Nassiriya al Policlinico Militare di Roma. Oltre a questo incredibile curriculum, è un grandissimo appassionato di Juventus e anche uno storico Juventus. E allora do il ben trovato, perché lui è già stato due volte qui a Radio Bianconera in questa trasmissione, ma è sempre un piacere enorme averlo. Michele Gigantino, buon pomeriggio.
Ciao Franco, buon pomeriggio anche a te, e grazie per l'invito e per la presentazione, e un saluto affettuoso a chi ci sta ascoltando.
Grazie a te per essere qui, perché c'era veramente il bisogno e l'assoluta necessità di avere un personaggio come te che sprizza juventinità e conoscenza juventina. E allora partiamo subito, perché qualche tempo fa sei stato ospite qui, abbiamo parlato della Juve un sentimento, un doppio volume. Allora facciamo un piccolo resumé di quel libro e poi partiamo con i tuoi nuovi progetti, che hanno degli aspetti estremamente interessanti. A te, Michele.
Allora, tu lo sai, Franco, Juventus per me è emozione e sentimento, e questo nei miei libri è il tema ricorrente. È il tema di un viaggio che accompagna il lettore attraverso la storia di una società leggendaria. E in questo viaggio il mio percorso esistenziale si intreccia, ma direi sottovoce, con quello della mia squadra del cuore. E il viaggio comincia verso la fine degli anni 50. Io all'epoca ero alunno delle scuole elementari di una Roma che a quel tempo era meravigliosa, ancora bella, ma a quel tempo era ancora più bella. C'erano poche macchine. Compresi di essere stato travolto, ecco, verso la fine degli anni 50, da un sentimento che mi avrebbe poi accompagnato per tutta la vita, il sentimento d'amore per la Juve.
Michele, possiamo dire che più passa il tempo e più il sentimento cresce e si acuisce?
Assolutamente, assolutamente. La testimonianza di questo è proprio l'aver scritto questi due libri. E la storia, il primo libro, inizia proprio verso la fine degli anni 50, inizio anni 60, raccontando la Juventus e i campioni di quel tempo, molti oggi dimenticati, e ripercorre 60 anni di vita italiana, non solo di calcio e di Juventus, fino alle 9 trionfali stagioni bianconere. Ovviamente parlo di quelle dal 2011 al 2020, che io racconto nel secondo volume, la seconda parte del viaggio, che è un naturale completamento dell'opera.
Michele, ti interrompo solo per una piccola nota polemica, non nei tuoi confronti. Tu hai citato quei 9 scudetti consecutivi, che sono tra l'altro un record impareggiabile, che mai nessuno riuscirà a eguagliare. All'epoca c'era qualche tifoso che dopo il quarto o il quinto scudetto incominciò a definire quei trofei basilari tricolori gli scudettini. Prego, a te.
Gli scudetti sono sempre degli scudetti, sono la testimonianza della supremazia in ambito nazionale, sono stupendi, probabilmente in qualcuno è sorto un senso di appagamento o il desiderio di andare oltre, di vincere qualcos'altro che, come sappiamo, a noi manca dal 96, ma gli scudetti sono sempre una cosa meravigliosa. Io li celebro tutti, gli scudetti, perché gli scudetti poi sono conditi da quella sana rivalità, quella che per noi, per me perlomeno, è una sana rivalità con nazionale, che li rende anche più gustosi.
Sì, pensiamo solo a quanti punti di distanza o tutte le critiche che arrivavano in quel periodo ai non contendenti della Juve, cioè il Milan a 30-40 punti, l'Inter a 25, era uno strapotere, un predominio totale a strisce bianconere. E chi ha vissuto questi anni, se ha saputo goderseli, credo che si ricordi molto molto bene. A te, Michele.
Tornando alla Juve, un sentimento, io lo definisco una specie di romanzo epocale, nel quale il mio intento è quello proprio di trasferire al lettore gioie ed emozioni, e questo descrivendo gli innumerevoli successi della Juventus. A volte purtroppo devo trasferire anche angoscia e dolore, certo, allorché rievoco da testimone oculare, tra l'altro, la tragedia dell'Eisel del 1985. Questo tratto emozionale che caratterizza i miei libri mi ha permesso di rievocare eventi lontani utilizzando il tempo presente, e questo consente al lettore di avvertire con maggiore facilità, in maniera piuttosto chiara, la mia presenza e le mie emozioni all'interno di quello che l'evento che vado narrando.
E cosa che piace anche a me, devo dirti, è molto come forma verbale e linguistica, perché non nasconde o comunque non dimentica quello che è accaduto in passato, ma continua a tenerlo bene a memoria, e credo che sia un fattore molto importante visto la storia della Juve.
Sì, e proprio uno dei riscontri più frequenti che mi sono arrivati da chi ha letto i miei libri è stato proprio quello di aver potuto rivivere le proprie personali esperienze ed emozioni collegate ai tantissimi eventi che si succedono nel racconto, quindi dove si trovasse quel giorno, in quel momento, in compagnia di chi fosse,
bello,
cosa abbia provato, perché c'è una specie di identificazione tra il narratore e il lettore, proprio per questo tempo presente che lo rende attuale, che rende la vicenda attuale. E in definitiva poi devo dirti anche, Franco, che questi libri hanno costituito per me un pegno di riconoscenza personale verso una squadra, verso un club, verso una società che da sempre mi ha regalato grandi emozioni, e le ha regalate anche ai milioni di sostenitori che sono sparsi in tutto il mondo. È un'opera che veramente ho scritto con il cuore, per chi ha la Juve scolpita nel cuore. Tu sei stato molto cortese, mi hai invitato nel 2021, poco dopo l'uscita,
sì,
la pubblicazione di questi libri, due volte a Radio Bianconera. Ci sono state due puntate monografiche, il 9 luglio e l'11 ottobre del 2021.
Esattamente, hai buonissima memoria.
Sì, sì, e per chi lo dico, perché lo dico? Perché per chi volesse sapere un po' tutto su questi libri, che hanno rappresentato poi per me la realizzazione di un sogno che avevo nel cassetto, io suggerisco di ascoltare i podcast delle due trasmissioni del 9 luglio e dell'11 ottobre del 2021.
Che troverete ovviamente su Radio Bianconera, libri che sono andati molto bene. Hai fatto, secondo me, una descrizione perfetta delle tue opere, sono scritte con il cuore, perché si percepisce assolutamente, leggendo le pagina dopo pagina, tutto il sentimento che tu ci hai messo digitando i tasti e mettendo tutto su carta, Michele. Su questo assolutamente non si scappa.
Per chi volesse leggere i libri, al di là dei podcast, ricordo che sono disponibili su Amazon in formato cartaceo, alla voce La Juve è un sentimento, prima e seconda parte del viaggio, perché sono due volumi distinti.
E fatelo, perché ne vale assolutamente la pena. Però ci sono dei nuovi progetti. Allora, sì, diciamolo subito, è in cantiere o comunque quasi ai ritocchi finali un tuo libro che uscirà prossimamente, poi ci parlerà al riguardo, ma c'è anche una storia della Juventus diffusa su alcune piattaforme, e questo è un aspetto ulteriormente interessante. Allora ti chiedo come nasce e ovviamente dove si può trovare questa storia, firma Michele Gigantino.
Allora, grazie di questa domanda. Franco, dopo aver pubblicato i due volumi di cui ho appena parlato, io ho avvertito il desiderio di scrivere un libro sull'intera storia della Juventus, allo scopo di approfondire la conoscenza di quel periodo che andava dal 1897 ai primi anni 60, che per ragioni naturalmente anagrafiche è solo accennato nei miei due libri. Quando il lavoro era arrivato al termine, ho pensato di renderlo disponibile prima ancora della pubblicazione e tramite delle piattaforme più facilmente fruibili, come Facebook e come YouTube. Ora, ti potrei chiedere perché io abbia fatto questo tipo di scelta, e te lo spiego subito. Perché
intanto, Michele, alle mie spalle, scusa se ti interrompo, c'è il primo stemma ufficiale della Juventus, celeberrimo, il non coronabitur nisi qui legittime,
sì,
Certaverit, eh?
Sì.
Che questo è un pezzo di storia assolutamente incancellabile e fondamentale per ogni juventino. Prego.
Sì, questo è il primo stemma, un stemma stupendo, poi ne farò cenno tra poco. Volevo dirti perché ho fatto questa scelta, perché eravamo verso la fine del 2022, la Juventus stava vivendo, come ricorderanno tutti benissimo, le vicende giudiziarie, certo, che avevano portato all'azzeramento dell'intero consiglio di amministrazione, alle dimissioni del presidente Andrea Agnelli, e imperversava una campagna di vero e proprio sciacallaggio mediatico che avrebbe voluto squarciare le carni bianconere. Allora, proprio in quel periodo così delicato, io ho pensato che fosse opportuno rammentare innanzitutto a noi stessi che siamo appassionati della Juve, e magari anche a beneficio di qualcun altro che non conosce la sua storia, quali siano i valori fondanti della Juventus e cosa rappresenti la Juventus nel panorama calcistico italiano. Perché la storia della nostra Juventus è non solo lunga, ma è soprattutto ricca di valori, ricca di onore,
sì,
e questi niente e nessuno ce li potrà mai sottrarre. Ecco perché, prima ancora di pubblicare il libro, che è finito, Franco, è finito, ho ritenuto opportuno rendere disponibili i contenuti di questo libro a più persone tramite piattaforme che sono più facilmente accessibili rispetto a un libro.
Possiamo dire una sorta di premiere di questo libro, che uscirà, beh, a questo punto, diciamo, indicativamente, quando pensi possa venire dato alle stampe?
Dopo l'estate.
Dopo l'estate. Quindi ci rivedremo sicuramente dopo l'estate, poi per parlare direttamente del libro fisico. Tra l'altro arrivano i saluti di Guido, lo saluto, i saluti sono ovviamente anche per te. Ti interrompo spesso, vai, ti lascio il tuo discorso molto più organico, Michele.
Ma figurati, Franco, devi farlo, devi interrompere.
Il mio ruolo è un po' questo, chiaramente. No? No, però è molto interessante, a parte le battute, il fatto che tu abbia deciso, in attesa della stampa del libro, di organizzare queste puntate, perché, come dicevo nel cappello introduttivo pochi minuti fa, c'è veramente molto molto bisogno di ripassare per qualcuno, sì, e per studiare a fondo per tanti altri, sì, la storia della Juventus, sì, perché io sui social in genere vedo delle cose terribili di persone che magari dal punto di vista anagrafico non hanno vissuto alcune cose, ma sono poco informati sulla storia della Juve. Ecco, questa è un'occasione perfetta per approfondire, per studiare,
Michele. Ho cominciato questo viaggio splendido, devo dirti, che mi affascina, mi coinvolge e mi affascina, il 28 dicembre del 2022. La prima puntata è andata in onda il 28 dicembre 2022. Ha una cadenza mensile, queste puntate hanno una cadenza mensile, e la prossima puntata, che è già la 14ª, andrà in onda il 4 di aprile sul canale YouTube di Gente della Juve.
Che salutiamo ovviamente, salutiamo tutto il gruppo di Gente della Juve. Che è.
E in questa puntata io ripercorrerò, così faccio sapere anche a che punto siamo arrivati della storia, la straordinaria annata 66-67, quella che portò nella bacheca bianconera il 13° scudetto, che è stato uno dei più insperati ed emozionanti, quello del movimento della squadra di Eriberto Herrera. E del movimento di Eriberto Herrera. Quindi abbiamo percorso in queste prime 13 puntate circa 70 anni della storia bianconera. Sono tutte, tra l'altro, puntate che sono fruibili in qualsiasi momento sul canale YouTube di Gente della Juve, c'è una playlist, ci sono tutte le puntate che possono essere viste quando si ha tempo per farle.
Hai fatto benissimo a dare queste indicazioni, perché chi fosse interessato, tra l'altro in forma, diciamolo, totalmente gratuita,
Sì.
Si va su YouTube, si clicca dalla prima puntata fino all'ultima e si può tranquillamente ascoltare Michele Gigantino che narra l'epopea bianconera.
E io sono stato accompagnato e sono tuttora accompagnato fino dalla prima puntata da Massimo Battistoni e da Francesco Paolo Palmeri, che sono i miei compagni di viaggio immancabili, e che con la preziosissima Mariella Serra,
certo, Mariella,
fanno tutti parte del gruppo Facebook che si chiama Gente della Juve, e Massimo in particolare cura la regia tecnica del programma, che è piuttosto complessa perché c'è un ingente quantitativo di foto e di video che deve con sincronia accompagnare quella che è la mia narrazione.
Tra l'altro, alle mie spalle sul video wall vanno in loop le foto che, lo diciamo, no? Ci siamo scambiati, che mi hai mandato, perché credo che facciano penetrare maggiormente la materia, tra l'altro delle foto bellissime. Rimanete qui, tra poco, tra 5 minuti avremo il primo break, ma ci sono delle chicche nel racconto di Michele Gigantino, addirittura delle smentite storiche,
sì,
e quindi
sì.
Rimanete qui. Michele, volevo chiederti come organizzi, eravamo in tema,
sì, prima di questo, Franco, volevo soltanto ricordare Gaetano Trigiano,
sì, certo,
nel gruppo, perché è lui che mensilmente, e direi con estrema maestria, esegue la sigla della trasmissione, che è una sigla che di volta in volta varia naturalmente,
certo,
perlomeno per una parte dei contenuti, ma che è una sigla che ha una spiccata impronta emozionale. Io mi emoziono ogni volta che l'ascolto, questa sigla.
Ci sta. Altro che se ci sta.
Mi stavi chiedendo di
stavo chiedendo come organizzi, come componi ogni singola puntata, e credo che sia un argomento estremamente interessante, no? Abbiamo parlato dalla prima alla prossima puntata, certo, che andrà in onda il 4 aprile, quindi Michele Gigantino come prepara ogni singola puntata di questa storia della Juventus?
Allora, Franco, innanzitutto utilizzando il mio vastissimo e multiforme archivio, e poi ho anche una preziosissima, affettuosa e generosa collaborazione da parte di un amico che è uno dei principali collezionisti di qualsiasi cosa abbia a che vedere con la Juve. Sto
bellissimo,
parlando di Gabriele Ferrero.
Fantastico.
E che ci dà veramente, ci rende disponibili veramente dei pezzi unici che si possono vedere durante le varie puntate. E poi di grande stimolo, Franco, sono le domande che pervengono mentre io sto preparando la puntata da parte di chi voglia partecipare attivamente al programma e che invia un video con una domanda che deve essere pertinente naturalmente col tema che io affronterò in quella puntata. E non ti nascondo che spesso questi quesiti sono talmente stimolanti da consentirmi di arricchire la presentazione.
Non ho dubbi a riguardo, guarda, anche solo in questa nostra discussione che durerà tutta l'ora, io in questo momento, per esempio alle mie spalle ho una foto che rappresenta il primo numero di Urra Juventus con Edoardo Agnelli e qui si apre già un mondo, per esempio, no?
Sì, guarda, quel numero che tu vedi con Edoardo Agnelli non è esattamente uno dei primi perché Urrà, come tu ricorderai certamente, cominciò le sue pubblicazioni nel 1915. Qui siamo nel 1923, è l'Urrà di settembre del 2023 che dà notizia con questa bellissima foto dell'avvento alla presidenza di Edoardo Agnelli e di fianco vedi due frasi che sono storicamente note.
Assolutamente.
Di Edoardo Agnelli.
E infatti le leggiamo, ci sono io che impallo un pochino, ma insomma si leggono. Ricordiamo, poi parleremo anche di Urrà Juventus nello specifico, che per un po' di tempo interruppe.
E 38 anni, esatto. 38 anni, dal 25 al 63.
Si interruppero le pubblicazioni e poi venne ripresa con tutta l'epopea ovviamente degli anni 60 e 70 storici. Io ricordo da bambino, insomma, Urrà Juventus era assolutamente un dogma in casa mia.
Per concludere, prego. Diciamo la risposta alla tua domanda di cosa mi serve per preparare la puntata. Naturalmente c'è una ricerca molto accurata di articoli di stampa, di fotografie, di video, di cimeli, ma di curiosità di qualsiasi tipo che possano arricchire ogni singola puntata. E io dispongo, in questo senso, di una segretaria specialissima, efficientissima, rigorosissima. Sto parlando di mia moglie.
Mia moglie,
lei infatti che... Io naturalmente le do gli input e lei seleziona e porta alla mia attenzione tutto il materiale di corredo alla puntata.
E fa un lavoro eccezionale.
Eccezionale. E poi si occupa anche di creare personalmente dei video che hanno una forte impronta emozionale quando ce n'è la necessità. Per esempio, nella puntata che abbiamo tenuto il 24 luglio del 2023, oltre a trattare le annate bianconere che erano in programma, abbiamo celebrato naturalmente il centenario dell'indissolubile connubio tra la famiglia Agnelli e la Juventus e in quell'occasione mia moglie ha creato un video veramente di struggente bellezza che ha profondamente emozionato sia me sia tutti coloro che hanno seguito la puntata.
E allora è assolutamente di rigore fare i complimenti alla tua signora e i complimenti per la selezione dei materiali, perché non è poi così banale, anzi, cioè riuscire a immettere delle situazioni piuttosto che altre rende poi quello che è il prodotto estremamente omogeneo, gradibile e godibilissimo. Michele, allora facciamo così, perché io ho già tante domande che mi frullano, poi mi sono segnato un po' di chicche che mi frullano per la testa. Rientriamo tra pochissimi minuti, adesso abbiamo il break, ovviamente ti chiedo di rimanere qui con noi, come chiedo a tutti coloro i quali ci stanno seguendo di rimanere qui, torniamo tra pochissimo e ci sono delle chicche imperdibili.
La prima radio sportiva del mondo bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Ieri e oggi.
Eccoci tornati in diretta. Michele, ci sei?
Sono qui.
Perfetto, Michele Gigantino con noi ovviamente per tutta l'ora per questa puntata monografica a tinte assolutamente totalmente bianconere. Volevo partire da questo aspetto. Esistono video, esistono libri, però mai nessuno ha pensato a narrare la storia della Juventus in prima persona come stai facendo tu. Stai confezionando un format assolutamente esclusivo, questo va sottolineato.
Ti ringrazio di questo apprezzamento, Franco. Devo dirti che io lo sto facendo con grande entusiasmo, sto facendo qualcosa che avrei voluto vedere e che non ho mai potuto vedere, perché esistono, come tu sai, dei video sulla storia della Juventus, certo, che durano un paio d'ore, ce n'è uno che dura 3 ore, esistono, ma non di più, esistono 2 bellissime enciclopedie sulla storia della Juventus, però non esiste un prodotto, di un format di questo tipo, dove tu puoi vedere in ogni puntata, tieni presente che ogni puntata dura mediamente 2 ore, anche di più, insomma.
Un gran lavoro, un gran lavoro.
In ogni puntata noi possiamo vedere tantissime cose interessanti, per esempio nella prima puntata io sono andato a trovare un audio meraviglioso che racconta come Domenico Donna, che fu socio fondatore della Juventus, oltre che attaccante della Juventus, che si laurea campione d'Italia nel 1905, ecco, in quest'audio Domenico Donna racconta come i giocatori della Juventus vennero a conoscenza di aver vinto lo scudetto, perché in effetti lo vinsero in una giornata in cui non giocavano, l'ultima partita che portò lo scudetto sulle casacche bianconere, ancora non esisteva lo scudetto, che permise alla Juventus di vincere il campionato, avvenne in una giornata in cui il Genoa pareggiò con l'US Milanese a Genoa, e loro vennero a sapere questa straordinaria notizia mentre si trovavano in un teatro dove cercavano, in attesa di conoscere il risultato della partita, di attenuare in qualche modo la tensione. E ce lo racconta, c'è la testimonianza bellissima audio di Domenico Donna. E ci sono tantissime di queste chicche.
No, ma infatti adesso andiamo a scoprirne parecchie. Tra l'altro ti porto i saluti di tanti nostri ascoltatori, ne leggo solo alcuni: Enza, Donato, Gianni, insomma, tante persone fortemente interessate dai tuoi contenuti e a questa puntata. Hai aperto...
Ringrazio e ricambio, naturalmente.
Certo. Hai aperto il vaso di Pandora delle chicche, e allora immergiamoci totalmente, perché insomma qui ce ne sono veramente tante. C'è anche una, possiamo dire, una smentita storica,
sì,
su una cosa che riguarda Sivori, ma la teniamo ancora lì un attimo.
Allora, poi per seguire un po' il corso di queste puntate, nella prima ti ho parlato di questa cosa stupenda di Domenico Donna, è un audio di 50 secondi meraviglioso, anche perché lui parla del fischio juventino in quest'audio. Non so, certo, quanti sanno che quello era un primo inno, tra virgolette, juventino.
Esatto.
Cioè ci si riconosceva con il fischio juventino. Infatti il ragazzo che entrò in teatro per dare l'annuncio di questa grande notizia del pareggio del Genova, lo fece con il fischio juventino.
Bellissimo.
Poi c'è lo stemma della Juve, che il primo stemma della Juve è stupendo, tra l'altro quella, diciamo, la scritta che c'è sopra.
Non coronabitur nisi,
esatto,
qui,
quella è attribuita a Paolo di Tarso, San Paolo, è del primo secolo d.C. e praticamente è tradotto poi dal latino, quella scritta dà già il senso,
sì,
della,
certo,
nobiltà della Juventus,
certo,
riceve la corona solo chi ha combattuto secondo le regole.
Lealmente,
esatto. Poi nella prima puntata vediamo i primi urrà, quelli del 1915, che furono pubblicati proprio per mantenere un legame di colleganza tra gli juventini che erano rimasti a casa e quelli che erano partiti per il fronte della Prima Guerra Mondiale.
Certo.
C'è una foto di Bigatto
bellissima,
che risale all'inaugurazione del campo di Corso Marsiglia del 1922. Bigatto rappresenta praticamente l'uomo bandiera di questa fase storica della Juventus, perché lui gioca dal 1913 al 1931 nella Juventus, quindi traghetta la squadra da quella dei pionieri a quella del favoloso quinquennio d'oro, 30-35,
certo,
quando,
certo,
già c'erano i professionisti. Poi c'è una mini clip che ricostruisce in maniera fedelissima e documentatissima, Franco, la nascita del primo inno juventino, e guarda che la ricostruzione è assai diversa da quella che solitamente
qualcuno
viene...
ha fatto.
Che viene narrata.
Un inno che dura per tantissimi
53 anni.
Esattamente, dal 1919 al 1972. Cioè
sì.
un'ampia parte, ampissima parte,
esatto,
di storia di Juventus.
Ma è un inno meraviglioso. Noi lo abbiamo ascoltato nella seconda puntata della trasmissione e guarda, ha suscitato un'emozione fortissima, perché è un inno meraviglioso, naturalmente con parole che all'epoca avevano un significato profondo,
certo.
Ma è un inno meraviglioso, tra l'altro è un inno che è stato ha una base musicale che è veramente meravigliosa, eh? E poi
da scoprire, da esatto. Ascoltare assolutamente.
Sì, è molto emozionante,
sì,
ascoltare questo inno, che poi ci ha accompagnato per 53 anni, fino ai giorni nostri, fino al 72.
Praticamente sì. Beh,
poi abbiamo parlato della costruzione del campo di
Corso Marsiglia, altro che.
1922, l'inaugurazione, il primo impianto sportivo italiano realizzato completamente in cemento armato, e che dopo l'avvento alla presidenza di Edoardo Agnelli si dotò anche del primo impianto di illuminazione artificiale.
Sì.
E poi viene raccontata...
Scusa Michele, prima gli stadi venivano costruiti in legno,
sì.
Ricordiamolo.
Certo.
Ricordiamo.
Poi viene raccontata la vicenda che porta alla presidenza l'avvocato Edoardo Agnelli. Una
e
vicenda...
qui guarda, a me si apre il cuore, perché... Pensando, scusa se ti interrompo, ma una riflessione,
prego,
che voglio fare con te. Prima vedevamo le frasi, una, probabilmente la più famosa è, insomma, una cosa fatta bene può sempre,
sì,
essere fatta meglio. E soprattutto quando lui pronunciò il suo discorso di introduzione a presidente,
sì,
della Juve, disse: spero di non... Guarda, bravissimo Manuel, grazie. Guarda, la leggo integralmente. Vi sono grato per aver accolto come un onore la mia presidenza, ma spero di non deludervi se vi confesso che non ho alcuna intenzione di considerarla soltanto onorifica. E qui già si vede lo spirito Juve. Dobbiamo impegnarci a far bene, ma
sì,
ricordandoci che una cosa fatta bene può essere sempre,
sì,
fatta meglio.
Due...
Qui si apre l'epopea, il binomio inossidabile e inscindibile Juventus-Famiglia Agnelli.
Famiglia Agnelli, esatto.
A me emoziona ancora adesso.
Anche a me,
è una cosa incredibile, grazie a Manuel che la sta mettendo in sovraimpressione. Due parole da parte tua su questa nascita di una vera e propria leggenda inscindibile tra i colori sociali e una delle famiglie più influenti del nostro paese.
Sono due parole... Sono parole di ringraziamento,
certo,
di ringraziamento infinito. Il senatore Agnelli è una storia romanzesca, perché praticamente uno dei dirigenti della Juventus dei Pionieri si recò dal senatore Agnelli perché c'era un giocatore, Bruna, che lavorava alla Fiat e che aveva difficoltà ad allenarsi, per chiedere dei permessi. Perché si potesse allenare. Questo giocatore poi ebbe la straordinaria idea di andare dal figlio del senatore, da Edoardo Agnelli, e da dirgli: noi saremmo veramente onorati se lei volesse assumere la presidenza della Juventus. Ebbe questo ardire, no?
Ardire.
E colse nel segno, perché la famiglia Agnelli aveva già simpatia per la Juventus. La Juventus, ormai arrivati nel 23, era già una squadra conosciuta, al di là di Torino e dei confini,
certo,
della regione Piemonte, e si è creato questo binomio inscindibile, che ha fatto bene naturalmente all'azienda della famiglia, che ha fatto bene ai colori bianconeri e che ha fatto bene al cuore di tanti appassionati italiani,
milioni di appassionati
in tutto il mondo, che si sono veramente deliziati e che hanno avuto così tante soddisfazioni da questi colori e da questo connubio inscindibile, unico, non c'è.
Unico al mondo,
esatto,
non esiste società, non solo calcistica, ma società sportiva,
sì,
che abbia la stessa reggenza, la stessa famiglia da 100 anni. questo è un record, l'ennesimo record in casa Juve. Voglio andare al 1947, un anno magico,
sì,
perché diventa presidente della Juventus l'avvocato Gianni, sì, Agnelli, e arriva Boniperti.
Sì, noi naturalmente ci sono tutte le meravigliose puntate sul quinquennio d'oro che suggerisco di non perdere.
Assolutamente.
Perché c'è una costruzione meravigliosa di quegli anni, con la descrizione di tutti quei campioni straordinari che vestirono la maglia bianconera dal 30 al 35. Poi purtroppo il quinquennio d'oro si interruppe tragicamente quando il 14 purtroppo luglio del 35 l'avvocato Edoardo Agnelli perse la vita.
Perì tragicamente.
Certo. Sì, in quel disgraziato ammaraggio nell'idroscalo di Genova, sì, dell'anfibio che tra l'altro era pilotato da un asso dell'aviazione, Arturo Ferrarin, ma fu veramente un incidente disgraziatissimo. E noi abbiamo avuto, dopo la scomparsa di Edoardo Agnelli, 15 anni per tornare a vincere un titolo in Italia, uno scudetto. E sì, certamente siamo tornati a poter primeggiare in Italia perché nel 47 c'è l'avvento alla presidenza di Gianni Agnelli. Gianni Agnelli non si era mai distaccato dalla Juventus, dopo essere stato a 4 anni e mezzo la prima volta portato dal papà a vedere Irzer al campo di Corso Marsiglia, era rimasto vicino alla Juventus dopo la morte del padre, entrò comunque nel direttivo a 14 anni della Juventus, però poi naturalmente si allontanò durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale,
certo,
che l'ha visto impegnato su vari fronti, e poi nel 47, il 22 luglio del 47, a 26 anni, assume la presidenza della Juventus e nel 47, come ricordavi tu, c'è anche l'esordio in maglia bianconera,
sì,
di Giampiero Boniperti.
Due assi portanti della storia Juventus,
esatto,
mi sembra fuori dubbio.
Esatto, e tra l'altro vedremo, abbiamo fatto vedere in puntata il contratto, il primo contratto firmato.
Fantastico, lo abbiamo che gira in loop alle nostre spalle.
Ah ecco, mi fa piacere questo.
C'è.
E anche qui è stato...
Eccolo qui, guarda, in sovraimpressione in questo momento alle mie spalle. Bellissimo.
Sì, e poi c'è la lettera di addio al calcio giocato di Giampiero Boniperti, che abbiamo letto, è una lettera autografa di Giampiero Boniperti, bellissima.
Eccola qui, la vediamo in questo momento.
E noi torniamo, come dicevo, a vincere lo scudetto nel campionato 49-50. C'era stata la tragedia del 4 maggio del 49, in cui scomparve il grande Torino, e anche
Superga,
questo,
certo,
viene rievocata questa tragedia nella puntata che tratta di questi anni. L'avvocato Agnelli aveva già acquistato la grande mezzala danese John Hansen, ma dopo la tragedia di Superga promise alla città di Torino che la città avrebbe avuto un'altra grande squadra,
e
mantenne la promessa,
e così fu,
perché creò quella squadra Viola, Bertuccelli, Manente, Mari, Parola, Piccinini, Muccinelli, Martino, Boniperti, Hansen e Prest, quella squadra che nel 49-50 vinse un meraviglioso scudetto, e quella squadra è ritenuta dall'avvocato Agnelli e dallo stesso Giampiero Boniperti come una delle più
forti
di tutti i tempi.
Guarda, anche mio papà ancora oggi, a una veneranda età, si ricorda perfettamente questa formazione e ogni tanto me la recita, quindi per me è entrata di diritto nell'Olimpo di una delle Juventus più forti. Allora abbiamo 9 minuti, però io a questo punto l'abbiamo tenuto in caldo, voglio che tu vada a svelare l'arcano su Sivori e di un episodio molto particolare,
sì,
perché per anni sono state raccontate delle verità romanzate, ma invece tu hai scoperto qualcosa di diverso.
Sì, perché guarda, è stata proprio una domanda che io ho ricevuto mentre preparavo una puntata a portarmi a fare questa ricerca. La domanda chiedeva in quale partita Charles assestò un ceffone a Sivoli per placarne i bollenti spiriti. Io sapevo, avevo sempre letto da tutte le parti, che era durante una partita Juventus-Inter, e tra l'altro una partita di Coppa Italia-Juventus-Inter. Siccome in Coppa Italia, allora mi sono messo a fare una ricerca.
Certo.
Perché quando io devo dare una risposta non mi fido di quello che leggo, voglio essere certo.
Bisogna andare a fondo,
esatto.
Scoprire
allora,
le
fonti. Ho verificato, adesso non spiego come, ma ho verificato con certezza
che
non poteva essere assolutamente una partita tra Juventus e Inter. E a quel punto però, se non era la partita...
E da cosa l'hai capito?
Perché... L'ho capito dal fatto che lo schiaffo viene attribuito a una partita di finale di Coppa Italia, una partita di Coppa Italia tra Juventus-Inter. Siccome in quegli anni si giocò una sola partita tra Juventus-Inter e di Coppa Italia, la finale del 59, che la Juventus vinse a Milano San Siro per 4-1, io ho visto che la Juventus...
Sul petto
non aveva lo scudetto in quella partita. Mentre lo schiaffo che le immagini di Charles che dà uno schiaffo a Sivoli mostrano Sivoli di fronte che ha lo scudetto sul petto e quindi non poteva essere quella partita.
Certo.
Allora ho fatto una ricerca che è costata tantissimo tempo ed energie.
Immagino.
Perché sono andato alla ricerca delle due annate in cui la Juventus ha portato lo scudetto sul petto in quel periodo e in tutte le partite. Abbiamo letto tutti i giornali delle partite della Juventus in cui contemporaneamente erano in campo Sivoli e Charles.
Ricordiamo una cosa ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Oggi c'è il mondo, cioè ci sono fonti di qualsiasi tipo, audio, video, scritte, non scritte. Una volta era estremamente più... non c'era ovviamente internet, ma poi anche i giornali dell'epoca... spesso avevano delle ricostruzioni un pochino frammentarie. Cioè stiamo parlando di un'epoca dove sì, il calcio professionistico era molto importante, ma non ha sicuramente le vette e i picchi comunicativi che conosciamo anche solo negli ultimi 20-25 anni. Era una parentesi dovuta per sottolineare il tuo grande impegno, immagino gli sforzi, le fatiche per riuscire ad arrivare alla fonte.
È stato molto impegnativo, ho consultato anche degli amici storici della Juventus che mi hanno dato qualche indirizzo e io ipotizzo nel corso dell'undicesima puntata la soluzione all'enigma, perché poi alla fine è diventato un enigma.
Certo,
perché io addirittura sono andato a guardare i filmati delle partite che ritenevo fossero quelle in cui si poteva essere verificato l'episodio, perché ce li avevo quei filmati, sono andato a leggere i giornali di quelle partite, ma non viene fatto cenno all'episodio, né viene fatto vedere l'episodio, perché all'epoca questi aspetti i media li trascuravano,
sì,
non è
molto.
Come oggi che ne parliamo.
No, dove tutto
mesi.
Viene vivisezionato.
Esatto, ma all'epoca l'informazione aveva anche uno scopo educativo, quindi un episodio del genere casomai veniva censurato, non evidenziato. E poi alla fine, quindi ho dato un'ipotesi di soluzione all'enigma, che nell'undicesima puntata e nella tredicesima ne do l'assoluta certezza, quindi per chi
fantastico.
Volesse avere una
hai
risposta...
fatto un lavoro incredibile, Michele, incredibile.
Sì. Ma questo per dire, semplicemente per dire che dietro la preparazione di ogni puntata c'è, insieme alla passione, grande passione per i colori bianconeri, c'è anche tanto impegno e tantissima attenzione anche ai dettagli, perché io detesto, ti dico sinceramente, leggere delle cose inesatte, anche delle volte che vengono da fonti ufficiali.
Certo, assolutamente. La ricerca del vero. Michele, abbiamo ancora 4 minuti. Guarda, lo diciamo subito, visto che il tuo libro uscirà più avanti, dopo l'estate sicuramente tornerai, affronteremo tante altre tematiche. Stavo guardando tra i miei appunti una cosa che mi piace tantissimo e che vorrei tu spiegassi, la famosa tesserina, tra l'altro l'abbiamo vista, girava qui. Dietro le mie spalle, gruppo simpatizzanti Juventus di Torino, perché una delle prime forme associative che si possono, eccolo qui, guarda, Manuel in regia, fantastico. Anzi, facciamo così, lascio te la parola, mi sposto così da casa possono osservare perfettamente questa tesserina.
Sì, te, erano tra l'altro anni critici per la Juventus, perché quegli anni, alcuni l'hanno definiti come il medioevo bianconero, dopo le dimissioni nel 54 dell'avvocato Gianni Agnelli dalla presidenza, ci furono anni critici, con piazzamenti non adeguati alla, certo, alla storia del club, e alcuni hanno parlato di medioevo bianconero. Fino all'avvento alla presidenza di Umberto Agnelli abbiamo avuto delle stagioni tribolate,
con una Juventus completamente a strisce bianconere. Io sto, sì, vedendo l'aspetto iconografico, i juventini, sì, si nasce, nonostante, non,
ecco,
si diventa.
Dicevo, nonostante le difficoltà della squadra, nel 54 si forma il gruppo, il primo gruppo, diciamo, di supporter che si associa, il gruppo, certo, simpatizzanti Juventus Torino, tessera numero 2, Juventini si nasce e non si diventa,
esatto.
È inutile che ti dica che questa
uguale ad oggi, uguale
me l'ha fornita,
oggi,
me l'ha fornita Gabriele
Ferrero. È fantastica, è fantastica.
E poi nel 56 a Firenze si riunirono tutti i club juventini che nel frattempo si erano formati e si costituisce il Club Internazionale Juventino. Vedete questa tessera,
sì,
anno primo 1956,
Ad Maiora Juventus.
E sono cose bellissime, perché
mi manca quel tipo di comunicazione, sì, quel tipo di educazione e civiltà.
Sì, anche a me molto.
Molto, molto. No, è fantastico, volevo porre l'accento su questa cosa perché, insomma, è il primo atto associativo di tifosi juventini,
sì,
di tutta Italia.
Sì.
1956, anno primo, Club Internazionale Juventino.
Sì, al, che tra l'altro si riunirono a Firenze, e questa riunione del club in cui fu fondato il Club Internazionale Juventino avvenne a Firenze.
Fantastico. Fantastico, guarda. Michele, io avrei ancora mille cose da chiederti, ma abbiamo un minuto. Allora, ti riferisco di tanti messaggi di saluto e anche di ringraziamento per questo tuo impegno, queste tue scoperte, per il voler andare a penetrare a fondo la materia, non accontentandosi di alcune fonti. E questo, secondo me, è molto molto importante. Ti saluto con la copertina dei due tuoi libri, e La Juve è un sentimento, volume 1, volume 2. Ti lascio 30 secondi per chiudere come meglio credi, ricordando che il tuo libro dopo l'estate andrà alle stampe, e quindi ci troveremo poi qui prestissimo per parlare della tua nuova pubblicazione. Però davvero, non era in preventivo, ma chiedo a te gli ultimi 30 secondi, chiudi come meglio credi questa puntata sulla storia della Juventus FC.
Ma innanzitutto, Franco, grazie dell'invito, grazie dell'ospitalità, è sempre un piacere trascorrere in tua compagnia del tempo e poter parlare di Juventus.
Assolutamente reciproca la cosa.
E poi devo dirti, mi fa molto piacere sapere che queste puntate rimarranno sui canali YouTube.
Sì, certo. Rimangono anche nei nostri archivi, perché Radio Bianconera ha tutto,
ecco,
registrato.
E quindi saranno visibili anche nel corso degli anni.
E ti dico un'altra cosa, questa puntata monografica splendida verrà sicuramente reiterata nel nostro palinsesto. Questo te lo do già per assodato.
Grazie, grazie a Radio Bianconera, grazie a te, Franco, che ne sei un esponente di grande spicco.
Grazie,
ti leggo sempre, ti seguo sempre, sei di una puntualità, di una correttezza, di,
grazie,
una precisione nel tuo lavoro.
Grazie,
che
Michele,
fa onore a te e fa onore alla Juventus, perché tu sei qualcosa di assimilabile alla Juventus.
Si intuisce la mia juventinità fin da quando ero in fasce. Michele, io davvero ti ringrazio, ci ritroveremo presto, andate ovviamente a scoprire quelle che sono le puntate sulle varie piattaforme prodotte da Michele Gigantino, medico, ma soprattutto permettimi in questa veste grande, grandissimo appassionato di Juventus e storico. Io ti ringrazio per il tuo lavoro e ci risentiremo prestissimo. Michele Gigantino qui a Radio Bianconero.
Un abbraccio affettuoso a tutti.
A prestissimo. E intanto ti salutiamo con l'inno in sottofondo. Grazie, grazie a Michele. È stato
ecco l'inno, stupendo.
Esattamente.
Stupendo.
Lo stiamo ascoltando. E credo che sia la cosa migliore, no? Chiudere con questo inno che ha caratterizzato per oltre 50 anni sì. la storia della Juventus. Michele, grazie. Un abbraccio.
Grazie a te, grazie a voi tutti.
Ciao, a
grazie
presto.
A Radio Bianconera.
Allora, qui si chiude questa puntata straordinaria sulla puntata sulla storia della Juventus, ma rimanete sintonizzati con noi perché ci saranno tante altre sorprese. Noi ovviamente con Ieri Oggi ci troveremo qui venerdì e saremo nei pressi di uno scontro molto importante. Vi saluto, vi lascio nelle mani della nostra programmazione. Ciao, a prestissimo.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.